L'insostenibile stanchezza della democrazia. È forse libera una società in cui tutti hanno il diritto di voto, ma non lo esercitano? La sfiducia nella politica indebolisce la forma di governo. Se ai cittadini si sostituiscono i consumatori, finisce per prevalere il plebiscito del mercato. Un'anteprima dal nuovo saggio di Gustavo Zagrebelsky, Mosca cieca, edito dalla Terza. Di Gustavo Zagrebelsky, da Repubblica, 21 ottobre 2015. Tra le tante insidie linguistiche che fanno presa nel nostro tempo c'è la governabilità, una parola venuta dal tempo dei discorsi sulla grande riforma costituzionale che hanno preso campo alla fine degli anni 70 e da allora ci accompagnano tutti i giorni. Cerchiamo di rimettere le cose a posto, a incominciare dal vocabolario, i sostantivi e gli aggettivi modali in abilità, ibilità, abile, ibile, eccetera. Esprimono tutti un significato passivo, amabilità è il dono di saper farsi amare, invivibile è la condizione che non può essere vissuta, incorreggibile è colui che non si lascia correggere. La stessa cosa dovrebbe essere per governabilità e ingovernabilità, concetti aventi a che fare con l'attitudine a essere governati. In questo senso, tale attitudine può essere propria soltanto dei governandi, non dei governanti. Sono i governandi coloro che possono essere più o meno governabili o ingovernabili, a seconda che siano più o meno docili o indocili nei confronti di chi li governa. Oppure si potrebbe usare propriamente la parola per indicare l'insieme di coloro che hanno da essere governati e delle loro istituzioni, governabilità d'insieme. Della parola, tuttavia, si abusa certamente quando la si usa per indicare unilateralmente il bisogno di efficaci strumenti di governo, nel senso del memorandum della banca d'affari J.P. Morgan. È come se il governo stesso cui spetta governare potesse dirsi esso stesso più o meno governabile, più o meno docile. Tutte le volte che si usano male le parole si fa confusione e ci si inganna vicendevolmente. Qualche volta inconsapevolmente si tradisce un retropensiero che si vorrebbe rimanesse nascosto e che invece fa capolino tra le parole. Se l'attitudine a essere governati si riferisce alla società, ben si comprende a chi spetti il di governarla, ma se la si attribuisce alla macchina di governo, allora la domanda che sorge, non maliziosa ma realistica, è: governabile, sì, ma da chi? Docile, sì, ma nei confronti di chi? Nei regimi democratici la governabilità, nel senso improprio detto sopra, cioè nel senso della forza che legittima l'azione del governo, deve dipendere dalla libera partecipazione politica e dal coinvolgimento attivo dei cittadini, dal confronto e dalla discussione su cui si forma l'humus delle decisioni politiche, dal consenso che si manifesta innanzitutto con il voto e dalla fiducia che viene riposta in coloro che se ne faranno interpreti operativi. Quale che sia la definizione di democrazia, immancabile è, dunque, il voto che esprime la volontà di autonome scelte. Se manca il voto dei cittadini, ogni definizione è ingannevole. Il voto non è sufficiente, ma è necessario. Può sembrare una banalità, ma non lo è. Gaetano Salvemini, lo storico antifascista che Norberto Bobbio ha incluso nel pantheon dei suoi maestri nell'impegno, scriveva nel 1940 dal suo volontario esilio negli Stati Uniti: la parola democrazia è adoperata anche per indicare dottrine e attività diametralmente opposte a una delle istituzioni essenziali di un regime democratico, vale a dire l'autogoverno. Così noi sentiamo di una cosiddetta democrazia cristiana che, secondo la Catholic Encyclopedia, ha lo scopo di confortare ed elevare le classi inferiori escludendo espressamente ogni apparenza o implicazione di significato politico. Questa democrazia esisteva già al tempo di Costantino, quando il clero dette inizio all'attività pratica della democrazia cristiana, istituendo ospizi per orfani, anziani, infermi e viandanti. I fascisti, i nazisti e i comunisti hanno spesso dato l'etichetta di democrazia, anzi della reale, vera, piena, sostanziale, più onesta democrazia ai regimi politici d'Italia, della Germania e della Russia attuali, perché questi regimi professano anch'essi di confortare ed elevare le classi inferiori dopo averle private di quegli stessi diritti politici senza i quali non è possibile concepire il governo dei popoli. Primo fra tutti, il diritto di andare a votare. A modellare una società in senso democratico, non basta però che i diritti siano riconosciuti, occorre che siano esercitati. Che cosa contano se non se ne fa uso? È forse libera una società in cui alla scienza, all'arte, all'insegnamento, alla stampa, eccetera, è riconosciuto il diritto di essere liberi se poi gli scienziati, gli artisti, gli insegnanti, i giornalisti rinunciano a farne uso? Lo stesso è per il diritto di voto. È forse democratica una società in cui tutti i cittadini hanno il diritto di votare, ma non ne fanno uso? È democratica una società in cui la maggioranza rinuncia ad esercitare il proprio diritto di voto? Non sono costretti a rinunciare da leggi antidemocratiche, lo fanno volontariamente. Ma è forse questo meno grave? Al contrario, è più grave, poiché la rinuncia volontaria all'esercizio del primo e basilare diritto democratico sta a significare che la frustrazione della democrazia è stata interiorizzata, è entrata nel midollo della società. Occorre interrogarsi su questa manifestazione di stanchezza della democrazia e, innanzitutto, sul fatto che essa non sembra fare problema, porre domande. È un dato accettato tanto in alto quanto in basso. In basso, cioè tra i cittadini, non deriva più soltanto dal sentimento antipolitico e antiparlamentare che è sempre presente in ogni società e nella nostra in misura cospicua, alimentato dall'incredibile diffusione della corruzione pubblica che viene alla luce. Deriva da una convinzione assai più profonda e difficilmente scalzabile. Non si dice più soltanto, sono tutti uguali perché tutti disonesti, ma, sono tutti uguali perché l'uno uguale all'altro nell'inutilità e nell'inconcludenza. In breve, è la fiducia nella politica che sta progressivamente riducendosi, poiché si avverte, consapevolmente o inconsapevolmente, che la cosa è come sfuggita di mano. In alto alla voragine dell'astensione, dopo ogni tornata elettorale, si dedica qualche espressione di rammarico, unita alla promessa di riallacciare il filo che si è spezzato. Ma è pura retorica che si ferma alle parole. Né si saprebbe come fare, perché il distacco dei grandi numeri dalla politica, che è un dato allarmante alla luce di qualunque concezione anche solo minima della democrazia, è perfettamente conforme allo spirito della vigente Costituzione materiale che ha nel governo tecnico-esecutivo la sua colonna portante, il governo governabile. Le elezioni, da linfa della democrazia, si sono trasformate in potenziali intralci. Dunque, meno si vota e meglio è. Del resto, non è stato detto da qualcuno, facendo il verso alla celebre definizione di nazione di Ernest Renan, che i governi europei, scalzati dagli esperti monetari, hanno fatto prevalere il permanente plebiscito dei mercati mondiali sul plebiscito delle urne, così Hans Dietmeyer, presidente della Bundesbank nel 1998. In effetti, se ai cittadini si sostituiscono i produttori e i consumatori, i creditori e i debitori, i venditori e i compratori, il plebiscito del mercato risulta essere la democrazia nella sua forma più coerente. Una volta che le sorgenti sociali della governabilità si siano inaridite, la governabilità, intesa impropriamente come capacità di governo, da problema di democrazia politica si trasforma in questione di ingegneria costituzionale al servizio dell'efficienza dei mercati, i quali hanno bisogno di costituzioni reattive alla loro continua instabilità, di decisioni pronte, assolute e cieche, cioè di interventi esecutivi. Una volta si sapeva e si diceva che l'ingegneria costituzionale non esiste in quanto tale, che non si deve far finta che abbia a che fare solo con questioni di efficienza. Ogni questione di natura propriamente costituzionale è sempre una questione di allocazione di potere. Oggi quella verità vale pur sempre, ma la si nasconde negli interminabili convegni, tavole rotonde, pubblicazioni, dichiarazioni che sembrano tutti rivolti a una idea vuota di vita costituzionale buona, per l'appunto l'idea di governabilità, ed invece mirano a nuove e interessate allocazioni di potere. 21 ottobre 2015.